carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Enjoy the silence. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world.
Enjoy the silence. When we had that first meeting, was this very, very slow ballad.
Martin had come up with a demo that was really just a harmonium or an organ and voice. And I think it was clear to everyone that this was a good melody. And so I suggested, look, I've got this sort of vague idea about making it a fast to almost dance track. What do you think?
Once the track was up and the, you know, the basic choir chords were in, they got me to write a guitar riff over the top of it. It all started to have a really good atmosphere, and I think that, yeah, that was one of the few times that we felt that we actually might have a hit on our hands, and we were actually optimistic about it.
Everything up to.
Buongiorno a tutti, ben trovati con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Leggermente in ritardo stamattina, un paio di minuti, concedetemeli. Ero affaccendato in altre cose importanti e sono subito qui da voi per leggere i quotidiani della corazzata globalista, come ogni mattina. Intanto siete già collegati tantissimi qui su Telegram, e vi saluto a tutti, da Monica, Asteri Cattara e Fabius, Gianluca, i soliti affezionatissimi del primo mattino che sono già qui, Massimiliano, Andrea, Bruno, Fabrizio, Pietro e tutti gli altri. Vi ringrazio per essere sempre all'ascolto di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì alle 8 fino alle 9.30. La prima parte, come ben sapete, leggiamo i giornali, cioè leggiamo un po' i titoli o meglio ci arrabbiamo approfondendo le notizie del Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e Il Sole 24 Ore. Poi qui stamattina, preventivamente, per evitare immediatamente travasi di bile, ho aperto anche il Primato Nazionale, ovviamente, La Verità di Belpietro, potremmo aprire anche Libero, vediamo un po' se com'è la loro pagina, eccola qua, e insomma qualcosina c'è anche da quest'altra parte, per fortuna. E noi siamo ben contenti, sicuramente Il Secolo, mi apro anche quello, diretto dal buon Francesco Storace, e lo teniamo aperto anche qui, diciamo, come fosse una medicina contro l'acidità di stomaco. Però insomma partiremo come sempre da Corriere della Sera, poi ovviamente nella seconda parte c'è la chat di Telegram, redazione RBN, la trovate su Telegram, vi scrivete e poi potrete comunicare in diretta con chi parla in radio, con me ovviamente nella rassegna stampa del mattino, ma con tutti gli altri durante le varie trasmissioni della giornata che si susseguono qui su questo canale. Quindi andiamoci a leggere Corriere della Sera per partire con il nostro mal di pancia, o se no potremmo dare un'occhiata ai titoli prima sui nostri. Oggi voglio fare così, guardiamo prima i nostri, il primato nazionale in apertura, fra i vari articoli interessantissimi, a quello sul comitato scientifico che ha sbagliato i calcoli sui 151.000 previsti in terapia intensiva. No, ieri abbiamo letto, c'era questo documento sul Corriere della Sera, un po' dappertutto, del comitato scientifico che ha consigliato Conte di non riaprire niente sostanzialmente, nessun negozio fino al 18 maggio e nessun bar o ristorante addirittura fino al 1 giugno. Questo comitato scientifico che ha lanciato i suoi numeri folli, ovvero che se avessimo riaperto e fossimo tornati alla totale normalità avremmo avuto 151.000 persone in terapia intensiva in capo a pochissimo tempo, ha sbagliato clamorosamente tutti quanti i numeri. E ovviamente il pensiero è: ma in che mani siamo, no? Il documento del Comitato Tecnico Scientifico, e vado sull'articolo del Primato Nazionale, nel quale si ipotizzava il terribile scenario di 151.000 pazienti in terapia intensiva nel caso di una riapertura totale, che di fatto ha frenato l'avvio della fase 2, conterrebbe un errore di calcolo che ne inficerebbe l'attendibilità. Le ipotesi considerate dagli esperti nello studio si baserebbero infatti su cifre riferite a una popolazione di 250 milioni di abitanti e non di 60, qual è invece il numero di cittadini italiani. L'errore è stato scoperto dalla holding Carisma, presieduta da Giovanni Cagnoli, che ha rivelato come su 45 dei 46 possibili scenari presi in considerazione dal comitato tecnico, le proiezioni del numero di posti occupati in terapia intensiva risultavano inferiori rispetto alla capacità nazionale, che è di 9.000 posti, un risultato ben lontano dagli spaventosi 151.000 ventilati dallo studio. Quindi i numeri erano molto ma molto più bassi e sostenibili anche dalla attuale capacità nazionale, che sembra essere di 9.000 posti, e io mi spingerei per aumentarla comunque sia, viste le emergenze, no? Credo che abbiamo imparato qualcosa da questa emergenza, credo che d'ora in avanti in Italia, come penso in ogni altro posto del mondo, ci debbano essere dei reparti di terapia intensiva pronti all'uso, magari fermi, magari chiusi, magari con solo dentro un addetto nel frattempo che lì accudisce e li spolvera e li tiene in efficienza, ma quando poi succede l'emergenza questa roba qua deve aprire e aumentare a dismisura i numeri di posti in terapia intensiva. Quindi bisogna, secondo me, assolutamente fare questo di intervento. Ma tant'è, l'articolo va avanti. L'errore riguarda il calcolo statistico matematico. Nel documento viene impostato un tasso di letalità dei contagi pari a 0,657%, arrivato poi a quantificare per ogni fascia d'età la probabilità di finire in terapia intensiva. Poi c'è tutto un esempio su come, insomma, questo calcolo è sballatissimo, ve lo andate a cercare sul Primato Nazionale, trovate l'articolo, ci sono tutti i numeri e dimostrano come si sia ovviamente fatto, come sempre, il consueto terrorismo mediatico per cercare di sostenere le folli, idiote e stupide scelte del governo. Libero invece parte così Conte sfrutta la pandemia per aumentare i suoi poteri, blitz nella notte, il dettaglio che non è sfuggito a Senaldi, direttore di Libero, Pietro Senaldi contro Conte Azzolina, bambini e nonne in gabbia, così muore lo Stato. siamo contenti che a Libero abbiano tanto a cuore lo Stato, sapete, i liberisti spesso fanno una retorica contro lo Stato e Libero ovviamente rappresenta un po' quell'area sovranista più, diciamo così, se non liberale, addirittura a volte liberista. Siamo contenti che Senaldi abbia preso a cuore lo Stato e che dica che può morire lo Stato. Vediamolo questo articolo nel suo, diciamo, incipit. Qualcuno regala a Giuseppe Conte un orologio, il Presidente del Consiglio ne sfoggia uno di ottimo gusto nelle sue verbose prediche televisive, ma è legittimo il sospetto che esso non funzioni. L'uomo infatti è completamente sfasato, per i 2 mesi e passa trascorsi dall'inizio dell'epidemia in Lombardia è stato latitante. Meglio così, perché quando ha deciso di visitare la regione più colpita da Covid-19 ha rimediato solo una figuraccia, è stato solo 10 minuti, insomma, va bene, l'editoriale di Senaldi ve lo trovate su Libero, non vado troppo oltre perché diciamo, se no poi perdiamo la capacità di leggere anche i quotidiani della corazzata globalista, che lo so che fanno male, ma ci fanno capire da che parte tira il sistema, il governo, cosa vuole il globalismo e dove ci sta portando. Comunque ve lo segnalo, l'ottimo Libero, Senaldi e poi Il Secolo d'Italia. Leggiamo il primo titolo a questo punto di tutti i sistemi di informazione sovranisti, dell'area sovranista. Casino di governo sui congiunti, ci faranno tornare in quarantena, e poi ci sono tutta una serie di altri articoli. Divampa la protesta dei cittadini, Conte non ne azzecca una, l'editoriale di Francesco Storace. E altre notizie interessanti come quella che potete trovare sia qui che sul Primato. Trans senza clienti per il Covid-19, ci pensa le limosiniere di Baba Bergoglio, quello che è andato a riattaccare la corrente al centro sociale qui a Roma, a quell'enorme palazzo dove insomma si è svolto poi quel capodanno con droga, alcol, tutto all'oscuro, tra virgolette, del sindaco che non ne ha mai parlato, ricorderete le polemiche, ecco. Le limosiniere del Papa, insomma, si dimostra molto molto attento nei confronti di categorie come centri sociali, globalisti vari, transessuali, chissà chi altro, magari chissà dei poveri italiani se si è mai visto questo personaggio. Boh. E poi ultimo non ultimo c'è anche la verità di Maurizio Belpietro, le balle per tenerci agli arresti, è l'articolo di apertura, anche qui si fa riferimento al documento sui 151.000 intubati, c'è l'editoriale del buon Maurizio Belpietro, lo potete andare a leggere su laverità.info. Gli USA di Trump, poi c'è un articolo, i più colpiti dal coronavirus, e in Florida alcuni italiani puntano il dito contro la Disney. Il Covid sta colpendo in modo particolarmente duro gli Stati Uniti, l'area maggiormente martoriata continua a rivelarsi al solo di New York, ma situazioni particolarmente complesse si registrano anche in Michigan, New Jersey e California. L'odissea dei lavoratori italiani alla Walt Disney World, impossibilità di tornare a casa, era davvero tale? Alcuni dei loro colleghi ci raccontano che non è andata proprio così e che l'azienda di Topolino ha tutelato i suoi dipendenti fino all'ultimo minuto. Insomma, notizie che non troverete altrove e interessanti, che riguardano ovviamente l'Italia e gli italiani, li potete trovare su diciamo la stampa di area sovranista. Ma andiamo a leggerci gli altri, perché questo è il nostro compito e il mal di pancia ce lo dobbiamo far venire. Nel frattempo è partita la base della seconda parte, ce l'ascoltiamo un secondo così ci rilassiamo prima di addentrarci all'interno dei vari giornali globalisti. Ricordo sempre Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, abbiamo sempre questi tre, poi ogni tanto diamo un'occhiata al Sole 24 Ore e poi durante la giornata, come se non bastasse, ci facciamo del male e ci vediamo pure La 7, la Rai e tutti gli altri che diciamo in un continuo battere incessante fanno propaganda per il globalismo e per tutte le sue diramazioni. Bene, andiamo a dare un'occhiata, intanto segnaliamo alcune cose, una incresciosa, ieri ci sono state commemorazioni per Ramelli, sono stati messi degli striscioni a Milano, in diverse città, e una delegazione è andata a portare dei fiori. Ovviamente la delegazione è stata tutta multata, contrariamente agli imbecilli che erano in giro il 25 aprile, qui sono volate multe su multe, e ovviamente si farà ricorso, ovviamente speriamo che ci sia anche una interrogazione parlamentare, però tant'è, questo è successo e lo segnaliamo. Non è che ci aspettassimo tanto di più, soprattutto dall'amministrazione di Sala, il sindaco di Milano, questo lo potevamo mettere tranquillamente in conto, però è chiaro, come sempre, anche qui lo sappiamo bene, che ci sono due pesi e due misure, anche addirittura nel momento in cui si vanno a ricordare i morti e i caduti. E questo è successo. Poi segnaliamo l'opposizione, la manifestazione della Meloni, ne abbiamo già parlato ieri. Questa manifestazione purtroppo ha ricevuto una sorta di piccola critica da parte di Salvini. Salvini, da canto suo, ha occupato l'aula, nel senso terrà i suoi parlamentari e senatori all'interno del palazzo giorno e notte, e anche qui questa iniziativa è stata criticata dalla Meloni. Insomma, io non ci vedo purtroppo quel senso di unità necessario per poi andare a non dico tanto a vincere le elezioni, ma quantomeno anche a contrapporsi al governo, no? Perché un conto è essere insieme e rappresentare il 40, il 50% degli elettori, un conto è andare separati e disuniti. Insieme si può salire da Mattarella e, facendosi vedere forti appunto nell'unità, si può chiedere la fine del governo, lo scioglimento delle Camere. Questo non vuol dire, come già ribadito, ottenerlo, ma lo si può chiedere, si può mettere un paletto molto duro. Essere separati non serve a nessuno, quindi che diamine state facendo? Siete sempre in campagna elettorale e poi, insomma, no, al di là dei gesti, delle manifestazioni appunto e delle occupazioni sacrosante, sia le manifestazioni che le occupazioni della Camera, qui manca la base di richiesta, che appunto dovrebbe essere in primis quella di tornare al voto, di ridare la parola agli italiani. Secondo, la questione economica. Sì, la BCE, cioè qual è la posizione? Che la BCE deve stampare tutto quello che c'è da stampare e che deve comprare automaticamente i titoli di Stato emessi direttamente dallo Stato italiano? Bene, ditelo chiaramente, ma si può fare secondo voi una cosa del genere? Ma ovvio che no, non ve lo lasceranno mai fare. E quindi di conseguenza tutte le altre vostre dichiarazioni, tagliamo le tasse, aumentiamo gli stipendi, mettiamo 1000 euro su ogni conto corrente, diamo i soldi a fondo perduto, facciamo questo e facciamo quell'altro, tutto discendono dalla posizione che si vuol prendere in politica economica e nei confronti della moneta comune e nei confronti della Banca Centrale Europea. Quindi di quello principalmente si deve parlare, e bisogna sforzarsi appunto di trovare questa base programmatica che sia comune per tutti. Vabbè, comunque nel frattempo si va avanti così, purtroppo in ordine sparso, ma adesso concentriamoci sui giornali e andiamo a vedere i titoli. Titoli che ovviamente, come sempre, riguardano cosa faremo, cosa non faremo, come farlo e come non farlo. Ormai da settimane e settimane si sussegue questa ipotesi sulla fase 2, il decreto c'è, non c'è, non si sa. Abbiamo fin qui soltanto visto Conte affacciarsi in televisione e far fugliare delle cose di difficile comprensione. Comunque, vediamo un po' come la prende il Corriere della Sera, che apre così: i codici anonimi, la notifica per chi è stato entro 2 metri da un positivo per 15 minuti. Ecco l'app di tracciamento, e ci descrive l'applicazione di tracciamento. Le sperimentazioni regionali dovrebbero partire a metà maggio. Coronavirus e con le regole dell'app Immuni, dati cancellati a fine emergenza o entro 2020. Colau, scelta la soluzione di Apple, Google. Anche qui non si capisce, voi avete capito se è stata scelta l'applicazione Immune, se è stata scelta un'altra applicazione da Colau? Comunque vediamo, apriamo l'articolo. Coronavirus, eccola qua, la prima versione delle API di Apple e Google è disponibile per gli sviluppatori. Le sperimentazioni regionali dovrebbero partire a metà maggio, mentre il Ministero dell'Innovazione vorrebbe essere già pronto per la riapertura dei negozi e Sì, scusate, no, perché le sperimentazioni regionali dovrebbero partire a metà maggio. Il ministero vorrebbe essere già pronto per la riapertura dei negozi. Ah, ok, quindi sperimentazione da metà maggio, quindi chissà quando sarà pronta. E meno male, più la ritardano, meglio è, secondo me. E però il ministero vorrebbe già averla il 18 maggio, metà maggio, quando appunto riapriranno i negozi al dettaglio, pezzo dopo pezzo, l'applicazione italiana di tracciamento dei contatti, che dovrà provare a contribuire al contenimento del virus nella fase 2, inizia a prendere forma. I tempi sono il primo punto da affrontare e sono legati più ad Apple e Google che al decreto sulla parziale riapertura del 4 maggio. Ieri due colossi californiani hanno dato agli sviluppatori indicati dai governi, compresi gli italiani di Bending Spoon, ecco, la prima versione delle API, ovvero interfacce di programmazione su cui si baseranno le applicazioni nazionali che hanno aderito alla loro iniziativa. La versione definitiva e gli aggiornamenti necessari sono attesi per il 15 maggio, data che dovrebbe coincidere con l'ultimo passaggio del garante per la privacy e con il conseguente inizio delle sperimentazioni dell'app di 2 settimane in 2 o 3 regioni. L'obiettivo del Ministero dell'Innovazione è di essere pronti a livello nazionale, già per il 18 maggio, ma c'è un iter da compiere. Il nome, sul tavolo c'è anche il nome, il Dicastero di Paola Pisano, affidato a Paolo Iabichino, ex direttore creativo esecutivo di Ogilvy Italia e fondatore dell'osservatorio Civic Brands, un pubblicitario, per chi non l'avesse compreso, Ogilvy Italia è una grandissima agenzia pubblicitaria. Quindi è stato affidato a questo direttore creativo di agenzia pubblicitaria la selezione di un'alternativa a Immoni, che sembra non sia piaciuta troppo, che mal rappresenterebbe la missione di avvisare chi è stato a contatto con un infetto. Ecco un altro punto importante, quantomeno in una prima fase. L'unico compito che dovrà svolgere l'app sarà quello del tracciamento dei contatti. Sappiamo ormai da giorni che il download sarà volontario. Ieri la ministra Pisano ha detto che si può puntare a un'adesione del 25-30%, diciamo più o meno quanti sono i voti del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle messi insieme, 25-30%, e che l'app, o forse del centro-sinistra tutto così in generale, e che l'app userà il Bluetooth e non raccoglierà i dati sulla posizione. Il modello di Apple e Google, la scelta del modello decentralizzato di Apple e Google e quanto deciso finora, al netto di modifiche in corsa, ci dicono qualcosa su come funzionerà di più, e su come funzionerà questa applicazione, sul modo in cui dialogherà con i server, che secondo anticipato ieri da Pisano dovrebbe essere ospitato dalla società pubblica del Ministero dell'Economia, Sogei, mentre PagoPA si occuperà del coordinamento tecnologico. E ti saluto, no? Per quanto, ecco, se io fossi uno che non vedo l'ora di installare in questa applicazione che mi fa i tracciamenti sul telefono, se poi leggo che deve essere ospitato da una società pubblica del Ministero dell'Economia, inizio a preoccuparmi, un po' perché è il Ministero dell'Economia, un po' perché purtroppo dal punto di vista informatico lo Stato fin qui ha dimostrato dei limiti che purtroppo ovviamente sono sempre dovuti alla politica, alle nomine, a come si fanno le gare in Italia anche sul settore pubblico e alla mancanza appunto di decisionismo, soprattutto da parte del settore pubblico. Quando lo Stato fa lo Stato e si mette lì e salta e cancella tutte le regole medievali che sono state imposte fin qui per fare le gare, per gestire le cose, quando lo Stato cancella tutto questo è in grado di tirare in 2 anni su un ponte come quello di Genova, che passa sopra la città, abbattere quello vecchio che è crollato e rimettere in piedi appunto il sistema dei trasporti in brevissimo tempo. Quando invece lo Stato si comporta in maniera macchinosa, medievale, così come conosciamo, di certo non riesce a tenere in piedi neanche un server per affrontare, come ad esempio è stato, tutta la mole di richieste per i 600 euro. Insomma, ricorderete tutto quello che è successo. È una questione di atteggiamento, non è una questione di lo Stato fa meglio o lo Stato fa peggio, è una questione di atteggiamento. Questo atteggiamento e questo modo di fare partono principalmente, ovviamente, dalla politica e dai politici che ci rappresentano. Se noi votiamo Conte, se noi votiamo Di Maio, se noi votiamo i vecchi democristiani, che si pappano tutto, come succedeva spesso nell'amministrazione pubblica passata, seppur la Democrazia Cristiana ha avuto un ruolo importante, così come il Partito Socialista, anche nel tenere in piedi la sovranità di questa nazione, poi alla fine ci ritroviamo con i sistemi anche pubblici che non funzionano, e tant'è, scusate il pippotto, sulla sull'amministrazione pubblica e su come funziona ad oggi. Una volta funzionava diversamente, ma andiamo avanti. Leggiamo il secondo articolo del Corriere, spostamenti tra regioni e vacanze estive, i cinque criteri che diranno cosa potremo fare. Oddio, non la posso fare. Autocertificazione, come si compila, ecco le quattro regole. Ogni volta il Corriere vedete che tira fuori le diverse opzioni, c'è questo o quell'altro, i cinque criteri e altre follie che possono minare fortemente la vostra salute mentale. Ma l'articolo lo devo aprire, è sempre dell'ineffabile Fiorenza Sarzanini, quella che ha tutte le indiscrezioni probabilmente col cellulare attaccato a quello di Casalino. Andiamo a vedere le linee guida in vigore dal 4 maggio per cittadini, aziende e turismi. I governatori potranno decidere di vietare l'ingresso ai non residenti. Gli algoritmi che aiuteranno a valutare l'andamento dell'epidemia. Come saranno le vacanze? Praticamente esclusa la possibilità di andare all'estero, l'estate si trascorrerà in Italia e questo è un bene per me, nonostante io a volte mi sia avventurato anche in vacanze all'estero, non mete esotiche, ma sempre in Europa, è un bene se quest'anno ce ne rimaniamo tutti a casa e lasciamo i soldi qui da noi, visto che la stagione turistica sarà terribile e agghiacciante, non verrà nessuno in Italia e quindi ci dobbiamo pensare noi, ma con quali soldi poi ci si domanda, no? Perché fin qui dei soldi non ne sono stati tirati fuori per niente e le famiglie in ristrettezze, le famiglie che non avranno avuto, che magari avranno visto degli stipendi saltare o qualche parente licenziato o qualche parente fallito, sicuramente saranno spaventate e impaurite, non spenderanno niente o non avranno nulla da spendere, quindi su questo magari pure ci si dovrebbe concentrare piuttosto su come si riapre, no? Mettere un po' di soldi in tasca alle persone per farglieli spendere e per immetterli nel circuito economico sarebbe cosa buona e giusta, ma tant'è, lo sappiamo bene che questo non è il ragionamento che fanno i fenomeni che ci stanno governando in questo momento. Comunque, sarà possibile andare al mare in montagna? Quando si potranno raggiungere le seconde case? E soprattutto ci si potrà spostare da una regione all'altra? A queste domande dovrà rispondere nelle prossime settimane, ti saluto, nella cabina di regia dopo aver sentito il parere degli scienziati. Ma perché lo apro io l'articolo? Perché lo leggo? Perché lo fate, no? Se dobbiamo aspettare le prossime settimane gli scienziati che cosa decidono? Perché scrivete l'articolo? Comunque, e partirà dalle regole già contenute nel decreto sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus in vigore dal 4 maggio. Nel provvedimento vengono fissati i criteri e parametri che dovranno essere, ci sta dicendo sempre la stessa cosa, linee guida, bla bla bla, i due criteri, gli indicatori che bisognerà aspettare sono sostanzialmente due: la curva epidemica misurata attraverso l'indice di contagio R0 e la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie, in particolare le terapie intensive. Soltanto se ci saranno condizioni ottimali si potrà utilizzare l'ingresso, bla bla bla. Situazione, monitoraggio, casi sintomatici, posti negli ospedali, gli algoritmi, valutazione, insomma non c'è scritto niente rispetto al titolo e rispetto a quello che già sappiamo, i cinque criteri è un po' come il riso cinese ai cinque sapori, è così, un fake che non dice niente, mannaggia a me che l'ho aperto e mi ci sono incastrato dentro. Vediamo gli altri titoli. Milano, la 41enne, con febbre il 22 dicembre, ora mi hanno trovato gli anticorpi al Covid. Leggiamola questa storia perché può essere interessante per tutti. Forse la donna ha contratto il virus quando l'epidemia era sommersa, si credeva lontana dall'Italia, mi hanno curato con gli antibiotici, soltanto uno pneumologo mi ha chiesto se ero stata in Cina. È iniziata con una febbre poco sopra i 37, era il 22 dicembre, poi la febbre è salita la sera del 26, ha sballato i 39, ho chiamato la guardia medica, il giorno dopo, prescritto dal sostituto del medico di base, ho iniziato il primo antibiotico, è una professionista milanese di 41 anni. Di antibiotici ne prenderà tre diversi nel tentativo di contrastare una malattia che all'inizio sembrava un'influenza e che invece ha avuto una pesante deriva. La sequenza è stata questa: febbre continua altalenante e poi scende. Il primo gennaio però iniziano delle fitte violentissime tra le costole e la schiena, altra chiamata alla guardia medica, altra visita in ambulatorio, secondo antibiotico, primo sospetto di polmonite e una tosse talmente pesante che quel giorno il medico fa anche un'altra ipotesi: tossendo in modo così forte potrebbe essersi incrinata una costola. Il 6 gennaio in pronto soccorso, ancora piegata in due dal dolore, alle donne fanno la prima lastra e scrivono probabile polmonite, solo che il versamento è talmente ampio che non si può fare in quel momento la diagnosi con certezza. La terza lastra, che certifica la guarigione, arriverà dopo quasi un mese e così via. Polmonite anomala, vado un po' avanti, Qualche giorno fa la donna fa il test sierologico, quello che cerca gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. Risultato, immunoglobina IgM, quelle prodotte per prima in caso di infezione, negativa. Significa che la donna a fine aprile non era infetta. Le IgG invece sono positive. Segno che la professionista ha avuto l'infezione qualche tempo prima. Domanda, lei dopo quella polmonite di inizio gennaio è stata più male? No. Esiste dunque un'alta probabilità che la donna si sia ammalata di coronavirus a Milano a fine dicembre. Sarebbe dunque una di quelle persone che ha contratto il virus quando l'epidemia era sommersa. Si credeva lontana e confinata in Cina. Le informazioni sul nuovo ceppo di coronavirus scoperto a Wuhan sono state diffuse al mondo tra il 31 dicembre e il 10-15 gennaio. Secondo la più recente analisi della regione su quando sono iniziati i sintomi dei positivi certificati con tampone, almeno 1200 lombardi potrebbero aver avuto il Covid tra fine gennaio e il 20 febbraio, prima che l'epidemia venisse intercettata in Italia. Potrebbero essere molti di più, e infatti c'erano già articoli su polmoniti anomali e su decessi nei primi giorni in cui veniva segnalata solo in Cina l'epidemia, e lo dico io che la seguivo da quel tempo. In questo percorso clinico c'è stato solo un momento di sospetto quando la professionista si è fatta visitare intorno a metà gennaio da uno pneumologo. A metà gennaio, ricorderete, qualcuno già osservava con attenzione quello che succedeva in Cina. È stato l'unico a chiederle se fosse stata in Cina, cosa che non era mai avvenuta. In quel momento, per le direttive di politica sanitaria, era quello l'unico alert che veniva valutato per pensare a un contagio da coronavirus. Resta da chiarire che in questa storia esiste un margine di incertezza e che dunque, pur in un quadro di compatibilità, come riferito da più esperti consultati dal Corriere, non si può definitivamente affermare che la donna sia stata malata di coronavirus, sia perché i versamenti hanno sempre coperto il focolaio di polmonite, sia perché le è stata diagnosticata anche una pleurite piuttosto rara nel Covid, sia perché potrebbe essersi infettata rimanendo asintomatica dopo la sua malattia di dicembre e gennaio. Insomma, un po' di caos anche qui, andare a ricostruire i primi casi, e se questi casi già erano in giro nelle nostre città all'inizio dell'anno, addirittura alla fine dell'anno scorso. Quello che sembra un po' chiaro è che questo virus comunque c'era già da prima, era un po' ovunque, e che si può fare un test per capire se si sono sviluppati gli anticorpi, e già questo sarebbe molto interessante, sarebbe uno dei test da fare a tappeto. Esattamente così come anche i tamponi. Su questo dovrebbe concentrarsi l'azione dello Stato, piuttosto che romperci le balle a noi con le distanze, le mascherine, i muri di plexiglass e tutte queste altre cose, perché se si facessero i tamponi a tappeto, se si riuscisse ad intervenire non appena uno ha 37,5 di febbre, immediatamente con un tampone o con un test sierologico per vedere gli anticorpi, sarebbe, e soprattutto con una terapia adeguata, perché tutti quelli che sono stati presi per tempo si sono salvati, potremmo combattere il virus piuttosto che nasconderci da esso. Ma questo ovviamente, come dico tutte le mattine, costa miliardi di euro, e bisogna metterli in campo, e ovviamente non ci sono, perché noi non ci stampiamo più la moneta, abbiamo deciso che decide la banca centrale. E quindi faranno loro, e cosa faranno? Ovviamente punteranno a farci indebitare con gli strozzini piuttosto che stampare i soldi, ma così è da sempre, purtroppo. E quindi, amici miei, anche se avete avuto un'influenza quando ancora non si sapeva nulla di questo virus, se avete avuto problemi di tosse forte o ai polmoni durante questa influenza, fatevi il test sierologico. Ad oggi si può fare privatamente, purtroppo costa una marea di soldi, purtroppo ci vuole un sacco di tempo, purtroppo, però io un test me lo farei se ve lo potete permettere, per vedere se avete sviluppato gli anticorpi. Poi che gli anticorpi automaticamente dicano che siete immuni, cioè che a quel punto il virus non può più farvi del male, su questo ancora c'è un grande dibattimento. Ieri ho visto, mi sembra, un tweet di Burioni che confermava questa cosa, cioè che il fatto che gli anticorpi possono in qualche maniera garantire una sorta di immunità, o quantomeno che il virus, tornando, non sia così aggressivo. Approfondiremo anche questo e vedremo un po' di esplicarlo nel corso delle prossime trasmissioni. un minutino di pausa per me. Eccomi qui di nuovo fra voi, andiamoci a leggere il resto degli articoli. Vediamo sempre Corriere, Milano con le polmoniti dei bambini a gennaio, forse è stato l'inizio del Covid, anche qui se si va a scavare indietro si trovano un po' di dati interessanti, la ricerca dell'ospedale pediatrico Buzzi per capire se il virus si è diffuso prima tra i pazienti più piccoli, i dottori, tanti quadri clinici che non ci spiegavamo, Zuccotti, penso che l'epidemia possa essere partita prima in età pediatrica. Le tracce iniziali di Covid-19 in Lombardia risalgono forse ai primi di gennaio, sono diversi gli studi che supportano l'analisi fatta dalla regione pubblicata ieri dal Corriere, in cui si contano 1200 lombardi che hanno accusato sintomi da coronavirus prima del 21 febbraio, quando è stato identificato il primo caso a Codogno. Il virus circolava già, forse anche tra i bambini, più di un pediatra a Milano ha visto polmoniti insolite a gennaio e ora l'ospedale dei bambini Buzzi cercherà gli indizi per capire se il Covid si sia diffuso prima tra i pazienti in età pediatrica. In uno studio in fase di pubblicazione, gli esperti della Task Force Lombarda identificano una fase iniziale dell'epidemia che va dal 1 gennaio al 19 febbraio, spiega l'epidemiologo Marcello Tirani. A partire dal paziente 1, le ATS Lombarde sono adoperate per identificare i contatti stretti. Ai 5.800 testati abbiamo chiesto di ricordare l'esordio dei sintomi e abbiamo ricostruito l'andamento. L'esperto avverte che le date sono indicative perché basate sulla memoria dei pazienti, che potrebbe non essere precisa, oppure attribuire al coronavirus i sintomi dell'influenza. Ma sono tutti risultati positivi e fin dai primi giorni la progressione del contagio indicava che c'erano altri casi prima del paziente 1, ovvio. Ricordate che gran caos per cercare il paziente 0, no? Come se forse purtroppo diciamo disorientati da molti film, da cose di Hollywood, no? In cui c'è un paziente 0 che arriva e inizia a infettare tutti, quando qui è uscito il paziente 1, il paziente 0 sarà stato qui da... a fine novembre probabilmente, no? E chissà da dove veniva questo paziente zero, se non da quei posti che non si potevano neanche nominare, ovviamente, no? La Cina, ricorderete Mattarella, andato all'asilo, e quell'altri che mangiavano gli involtini primavera, insomma, il virus era qui da chissà quando e semplicemente non siamo stati pronti a sostenerlo dal punto di vista della sanità pubblica, questo è. Ma non solo noi, così come tutte le altre nazioni. Comunque, l'articolo prosegue dicendo: guardando ai mesi passati, anche i pediatri ricordano quadri clinici a cui non si riusciva a dare nome e cognome, spiega Vincenzo Zuccotti, direttore della pediatria del pronto soccorso pediatrico del Buzzi, tosse e febbre che non passavano mai, penso che l'epidemia possa essere partita prima in età pediatrica, il primario sta sottoponendo a test sierologico il personale dell'area materno-infantile per verificare se la percentuale di chi ha sviluppato gli anticorpi al virus è più alta rispetto a quella nei reparti per adulti, perché purtroppo non si può richiamare tutti e fare il test sierologico a tutti i bambini che hanno presentato una polmonite, quindi ripeto, bisognerebbe concentrarsi tantissimo sul test sierologico e tantissimo sul tampone piuttosto che inginocchiare una nazione fino al 1 giugno, quando già siamo sostanzialmente tutti quanti purtroppo falliti. Torniamo qui su Corriere, c'è chi dice che è sbagliato chiudere le scuole, lo dice Ramuzzi, lo dico da medico, serve un piano per riaprirlo. e poi sotto il direttore dell'istituto Mario Negri, i medici di base devono dipendere dal Servizio Sanitario Nazionale, sono il baluardo contro il Covid, ben protetti potrebbero curare i pazienti a casa. Oh, e meno male qualcuno che dice quello che diciamo qui già da un paio di settimane, i medici di base, la sanità di prossimità, questo è l'intervento che lo Stato deve fare, altro che tenerci chiusi dentro casa. La Calabria sfida il governo, riapre i bar, Trump, il virus sarà debellato senza vaccino, speriamo, insomma, basta conoscerlo un po' e agire in tal senso, anche io lo dico, non c'è che da stare qui a diventare matti per il vaccino e poi imporlo a tutta la popolazione, piuttosto delle strategie mirate a combattere il virus piuttosto che a nascondersi dal virus. Ma andiamo a vedere Repubblica. Allora, Repubblica, la pandemia dei decreti Conte, coronavirus questa volta l'Europa c'è, certo, come no, sto leggendo gli editoriali che si trovano in testa, subito sotto appunto la testata Repubblica, il retroscena, l'enigma grillino del Premier, ci sono tre editoriali che forse sarebbe il caso di andare a vedere per capire da che parte si va, foto di Conte sempre più brutte, stanno ad indicare, diciamo così, la piena sostituibilità del Premier, l'enigma grillino del Premier, all'uscita del tunnel dalla pandemia, il 5 Stelle lo seguirà davvero sulla strada che lui sta silenziosamente tracciando o si faranno affascinare dalle sirene del populismo giustizialista? Chiede Sebastiano Messina. Se anche Luigi Di Maio giura di aver messo da parte ogni riserva e ogni gelosia e dice mi fido ciecamente di Giuseppe Conte, se perfino Alessandro Di Battista, il subcomandante d'Iba, dichiara che lui è un galantuomo, il Presidente del Consiglio non dovrebbe avere dubbi sul suo futuro. E invece un dilemma continua a rimbalzare nei pensieri di Conte, anche ora che alcuni sondaggi gli assicurano il gradimento di 2 italiani su 3 all'uscita dal tunnel coronavirus, 5 Stelle lo seguiranno davvero sulla strada che lui sta silenziosamente tracciando, oppure si faranno affascinare dalle sirene del populismo, tornando al settarismo, bla 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 bla. Quindi qui ovviamente con questo editoriale Sebastiano Messina parla ai 5 Stelle e gli dice cosa fare, sostenete il Premier oppure fate i settaristi, che il Premier abbia grandi progetti per il suo avvenire politico non è un mistero, e così via, ma anche lui dice no, non c'è niente interessante. Conte sa qual è il vero pericolo per lui, è la rivincita del fondamentalismo qualunquista, dall'estremismo degli irriducibili, notab, notab, noilva, autostrade, magari sotto l'ombrello di carta di Marco Travaglio, il cerberino susloviano che oggi monta di guardia davanti, ma perché io mi addentro a leggere questi editoriali, non lo so neanche io, e non leggerò neanche a questo punto quello che dice che l'Europa c'è perché non c'è, ma da segnalare che su Repubblica si apre con l'economia, quindi sotto il primo articolo è questo, nella bozza del MES spunta la sorveglianza rafforzata sull'Italia. Il documento trasmesso ai governi prevede una procedura di vigilanza sui conti dei paesi che chiederanno l'aiuto. Ma va? Strano, perché io ho sentito qualche vecchio rimbambito dire che il MES era senza condizionalità, senza i controlli oppressivi della Troica. Vediamo un po'. Nel MES spunta sorveglianza rafforzata, la Commissione BCE controlleranno Roma. Il documento trasmesso ai governi prevede una procedura di vigilanza sui conti dei paesi che chiederanno l'aiuto del fondo contro la pandemia, ma l'Italia ora vuole ammorbidire la clausola per evitare qualsiasi vincolo in futuro. Bruxelles, da un lato l'assenza di condizionalità come chiesto dall'Italia, dall'altro una pericolosa sorveglianza rafforzata. Allora, le condizionalità poi possono essere messe in un secondo momento, già lo abbiamo chiarito, l'abbiamo detto noi, lo dicono tutti quanti. Gli unici che vogliono continuare a nascondere questa realtà sono quelli che continuano a proporci il MES, come Silvio Berlusconi, che se ne va sulle televisioni di sua proprietà a dire candidamente ma ci sono 36 miliardi a condizione zero, a tassi bassissimi, ce li dobbiamo prendere, convincendo così le vecchiette e forse i vecchi rimbambiti come lui che stanno davanti al televisore che col MES non c'è nessun pericolo. È un mentitore, Dubito che, per quanto rimbambito, Silvia Berlusconi possa non sapere cosa c'è dietro al MES, quali sono le condizionalità, che queste condizionalità possono cambiare in un secondo momento e che questo è scritto nei trattati e che quei trattati si cambiano soltanto con 28 paesi all'unanimità. Quindi Berlusconi fa disinformazione e fake news e gli viene lasciato fare, soprattutto gli viene lasciato fare sulle sue televisioni di proprietà, in barba ovviamente a tutte le grandi lotte che fecero a sinistra negli anni scorsi contro Berlusconi, che era brutto perché era proprietario di tre televisioni, finché diceva le cose che non andavano bene a loro. Adesso che si è allineato del problema di Berlusconi, che ha tre televisioni e le usa a suo favore o per propagandare queste bugie, non frega più niente a nessuno, anzi sulla 7 si sperticano per dire quanto è diventato bravo Berlusconi, quanto è buono, che grande statista. Sì, chi c'aveva le prostitute, ma le prostitute, ma che dite, capito? Cioè, questa è la logica ovviamente del globalismo. Una volta arruolato Silvio Berlusconi fra le sue fila è diventato un santo. Comunque qui l'articolo dice che le trattative partono oggi con la prima riunione degli Sherpa dei ministeri nazionali. Il 7 maggio ci sarà un nuovo incontro a livello tecnico proprio alla vigilia dell'Eurogruppo, come deciso il 9 aprile dai titolari di finanze dei ministeri delle finanze e confermato il 23 dai leader dell'UE. Il nuovo Pandemic Crisis Support del MES non prevede condizionalità macroeconomiche di accesso. Come emerge dal capitoletto sui vincoli di accesso, i partner che richiederanno l'attivazione si devono impegnare a usare i fondi per finanziare i costi sanitari diretti e indiretti, cure e prevenzioni. Questi gli unici vincoli ben lontani da quelli applicati alla Grecia. Adesso si tratta della formulazione frutto del compromesso tra il Ministero Gualtieri olandese, impronunciabile, dell'Eurogruppo di aprile. Nessuna condizionalità, ma un uso dei soldi solo per la sanità, anche se parlando di costi indiretti e prevenzioni si potrà allargare il campo. Per evitare di dare l'impressione ai mercati di debolezza, il MES sanitario sarà a disposizione di tutti i governi con una valutazione sulla sostenibilità del debito condotta dalla Commissione ex ante e su tutti i paesi della zona euro. Un pro forma, nel tentativo di non evocare i vecchi interventi del MES, sparisce anche la necessità di firmare un memorandum. I paesi che vorranno accedervi dovranno sottoscrivere un Pandemic Response Plan, un piano standardizzato identico per tutti. Il prestito potrà arrivare fino al 2% del PIL, insomma vedete che ce la stanno intortando ovviamente alla fine per chiedere l'attivazione del MES, andare a prendere questi soldi, li mettono lì sul piatto, vi dicono ma no, non ti preoccupare, non me li devi restituire subito, me li restituire quando non ci sono condizioni. È esattamente l'atteggiamento dello strozzino: quando va dalla persona in difficoltà fa l'amico, gli dice non ti preoccupare, te li presto io i soldi, siamo amici da una vita, no, ma quali condizionalità? E quello poi dice ma a quel greco a cui hai prestato i soldi gli hai spezzato le dita, l'hai preso a bastonate, gli hai ammazzato il figlio, e lui dice ma no, ma non ti preoccupa, quello è successo prima, adesso non c'è nessun problema, non c'è nessuna condizionalità, stai tranquillo, e così via, no? Perché poi alla fine il punto a cui si tira di tutta questa situazione è semplicemente attivare questo diavolo di MES e soprattutto farlo digerire a quei fenomeni dei grillini. E purtroppo noi in questa fase molto così rischiosa ci troviamo con anche l'opposizione che litiga scioccamente su ciò che c'è da fare. Con l'opposizione debole ovviamente i partiti di maggioranza si possono sentire molto più forti di operare in tal senso e farci approvare il MES. Ma vedremo come evolverà, cari carissimi amici. L'ombrello del Quirinale sui decreti di Conte, la Costituzione rispettata, mentre mi pare di aver sentito qualcun altro dissentire della Corte Costituzionale ed altri esimi giuristi. Vedremo poi, ovviamente Mattarella non può che sostenere il premier che ha deciso di mettere lì a eseguire sostanzialmente poi gli ordini del Quirinale, sia chiaro. Perché ricorderete tutte le polemiche con cui nasce il primo governo Conte, Mattarella che dice questo no, quest'altro no, questo non può fare il Presidente del Consiglio, questo non può fare il Ministro dell'Economia, e via via via. Alla fine tirano fuori Conte dal cilindro, ma non è che l'hanno pescato, capito, come a Luna Park dentro una scatola piena di palline è arrivato Mattarella bendato, ha infilato la mano e ha tirato fuori Giuseppe Conte. Se lo sono andati a cercare sicuramente fra i contatti e le amicizie che il Quirinale già aveva. Insomma, vabbè, non mi posso spingere oltre perché non, non spetta a me, spetterebbe a qualche parlamentare che magari ha l'immunità parlamentare di affermare certe cose, ma lo vedremo poi come finirà. È chiaro che Conte e Mattarella sono strettamente legati e oggi Mattarella lo sostiene a spada tratta, anche dicendo che la Costituzione è stata rispettata, secondo lui, quando abbiamo avuto già addirittura personaggi, giornalisti legati al mondo del globalismo che se ne vanno candidamente in televisione e dicono beh, ma è chiaro che la Costituzione è sospesa e che le libertà personali in questo momento non valgono esattamente come prima. Questo l'hanno detto loro, non io. Cioè io lo ribadisco, lo sottoscrivo, questo sia chiaro. Comunque, scontro di aperture, la Calabria sfida il governo, via libera subito a bar e ristoranti all'aperto. Questo per quanto riguarda Repubblica, Sud in rivolta sui rientri, i confini restino chiusi e la Calabria riapre i bar. Altro articolo è la rivolta delle regioni del centrodestra e la Lega occupa le camere. Il ministro Boccia sì a misure locali modulate sui contagi, ma pronti a impugnare atti che vadano oltre i limiti. App Immune, il governo detta le regole, lo abbiamo già letto su Corriere della Sera. L'Unione Europea, finanziamo i voli di rimpatrio, ma l'Italia non usa i fondi per i suoi cittadini. Interessante, questo ce lo andiamo a leggere, vediamo un po'. Allora, coronavirus, l'Unione Europea dice questo, finanzieremo i voli di rimpatrio, ma l'Italia non usa i fondi per i suoi cittadini. Proteste tra gli oltre 7.000 italiani bloccati dal lockdown dal Sud America all'Australia e che si ritrovano a pagare biglietti al prezzo triplicato. Bruxelles dice, Roma ha chiesto aiuto una sola volta, i finanziamenti pagano il 75% del costo di rientro, dal Ministero degli Esteri riportati a casa in 70.000, scrivono dal Sud America, chiedono aiuto via Facebook, organizzano chat sui social, gruppi divisi per nazione in cerca del volo perduto, sono almeno 7.000 gli italiani bloccati dalla pandemia in giro per il mondo, in viaggio di lavoro o di piacere, dall'Australia all'India, dall'Argentina al Marocco, i loro voli acquistati da varie compagnie sono stati cancellati, riprogrammati o cancellati a ripetizione, il ritorno sembra sempre più un miraggio mentre i prezzi salgono. E dei quattro angoli del globo raccontano di voli organizzati grazie al ministero italiano ma con tariffe doppie e quadruple rispetto al solito, più di 2.000 euro dall'Argentina, 500 dal Marocco e puntano il dito, noi siamo cittadini di serie B perché altri paesi fanno tornare gratis i loro concittadini approfittando dei fondi per i rimpatri europei che pagano il 75% dei viaggi, in effetti con questo sistema sono tornati a casa gratis oltre 30.000 tedeschi, 3.400 spagnoli e solo 1.000 italiani, perché? Il ministero guidato da Di Maio, che con 500 diverse operazioni ha riportato in Italia dopo il lockdown ben 70.000 persone, dice di aver valutato l'opzione, ma che doveva essere riservata a paesi in cui non esiste l'opzione commerciale di rientro e che ci dovevano essere circa la metà di cittadini stranieri sul volo. La risposta che arriva da Bruxelles, che ha riportato a casa 500.000 persone, suona diversa, non c'è alcun limite numerico, basta che i voli portino a bordo alcuni cittadini anche di altri partner dell'Unione Europea e soprattutto, spiega un portavoce, non accettiamo tutte le richieste da tutti i paesi, ma il meccanismo di protezione civile deve essere attivato dalle autorità nazionali e l'Italia lo ha chiesto un'unica volta solo a febbraio per un'operazione dal Giappone. Insomma, polemiche, anche qui difficilmente sbrogliabili e da capire, il Ministero di Maio dice una cosa, l'Unione Europea ne dice un'altra e nel frattempo la gente se ne sta fuori. No? Anche perché se tu non vuoi chiedere soldi all'aiuto all'Unione Europea te lo finanzi da solo, metti giù gli aerei pubblici, gli aerei dello Stato, l'aereo di Renzi del cavolo, capito? Gli metti la benzina e gli fai fare il giro del mondo a raccogliere tutti gli italiani che sono rimasti sparpagliati in giro per il mondo, insomma di soluzioni se ne potevano trovare, si poteva usare l'aeronautica militare piuttosto che andare lì a pietire sempre i soldi e a mettersi in polemica con Bruxelles. Tanto più che qualcuno di voi avrà visto nei giorni precedenti, ieri è girato un video del premier olandese che visita una fabbrica, un operaio esce fuori e gli dice vi prego non date i nostri soldi agli italiani e agli spagnoli e lui gli dice sì sì non vi preoccupate. Ecco, questo è frutto ovviamente dell'atteggiamento, non tanto dell'atteggiamento degli olandesi, no? Che giustamente possono voler dire non vogliamo dare i nostri soldi, ma poi alla fine allora quest'Unione Europea che diamine serve se dovete uscire a dire al vostro premier che non volete sovvenzionare le nazioni in difficoltà. Ma noi non abbiamo bisogno di chiedere i soldi agli olandesi, questo è il bello, non c'è nessun bisogno, non ci serve niente da voi cari olandesi che state in una nazione che è grande come la Lombardia, non abbiamo bisogno né dei vostri soldi né del vostro aiuto, però purtroppo questo è stato percepito perché l'Italia ha avuto un atteggiamento, diciamo così, stupido. Siamo andati col cappello in mano in Europa a chiedere di mettere il debito in comune con i coronabond e gli eurobond quando non ce n'è assolutamente la necessità. E tant'è, ma mentre parlo siamo arrivati quasi alle 9 e sono ancora fermo sul Corriere. A questo punto diamo un'occhiatina anche alla Stampa e vediamo dove tira il quotidiano di Torino. Coronavirus, trattamento dei dati, apre così la Stampa, del trattamento dei dati dell'applicazione Immuni, c'è l'ok del Consiglio dei Ministri, qui ancora la chiama Immuni, invece Corriere Repubblica non la nominano, anzi hanno lasciato l'indiscrezione che c'è un creativo pubblicitario che sta studiando il nome che può essere più accattivante per farcela scaricare. Dalla Germania all'Australia ci sono 1000 applicazioni per il contact tracing contro il coronavirus. Dai like ai contapassi, quale informazione abbiamo già ceduto? E qui ovviamente ci ricordano che comunque questi cellulari le informazioni già le danno, e come se le danno. Coronavirus, banche centrali in campo contro la crisi, questo ce lo andiamo a leggere prima di iniziare la parte della chat in cui leggo i vostri messaggi. PIL degli Stati Uniti a meno 4,8 nel primo trimestre, la Fed, faremo tutto il necessario, Francoforte pronta ad allargare il piano, Roma, per capire le dimensioni di quanto sta accadendo bastino le previsioni arrivate ieri sul tavolo di Donald Trump dall'ufficio di bilancio. Fra aprile e giugno l'economia americana crollerà del 40%, non accadeva dai tempi della grande depressione del 29. Del resto del mondo in Italia le cose non vanno meglio, i numeri sono impietosi e nessuno è in grado di prevedere se in autunno eviteremo una nuova pandemia. Eppure ieri le grandi borse occidentali hanno chiuso tutte in positivo, Francoforte e Parigi di oltre il 2%, Londra e Milano anche. Per Piazza Affari c'è chi temeva il peggio dopo la decisione a sorpresa dell'agenzia Fitch di tagliare il giudizio sull'Italia, ma appunto questo peggio non è successo perché la Banca Centrale Europea ha già detto che è pronta ad acquistare anche i titoli declassati, e allora vedete che i mercati, vedete che i parametri, vedete che lo spread, tutto quanto è in base alle decisioni che prende la banca centrale, molto semplicemente. Però qui si utilizzano poi lo spread, i mercati, per prendere delle decisioni sulla testa dei cittadini quando serve, quando invece potrebbe intervenire semplicemente la banca centrale e fare il suo lavoro. Comunque l'asta dei BTP ha avuto richieste superiori alla domanda, quindi abbiamo ancora ampiamente accesso al mercato. Quando l'Italia emette un titolo di debito viene acquistato, e quel debito viene acquistato tutto, quindi non c'è nessunissima necessità di ricorrere al MES, che era uno strumento che nasceva appunto per aiutare le nazioni che non avessero avuto più l'accesso al mercato. L'asta dei BTP ha avuto richieste superiori alla domanda e il differenziale con i bond tedeschi si è fermato a 225 punti, con un rendimento dell'1,76%. Come mai, si domanda la Stampa, mannaggia che non possiamo usare lo spread come una clava sulla testa degli italiani per fargli accettare il MES? Una risposta degli analisti ieri era in un nome astruso, il Remdesivir, farmaco efficace contro il virus dell'Ebola e ora sperimentato con qualche successo per combattere Covid. Eppure pochi coltivano la speranza di avere un vaccino in tempi rapidi, almeno prima dei nuovi freddi nell'emisfero nord del pianeta. Sostenere le borse occidentali è l'azione di due grandi banche centrali del pianeta, a Washington e a Francoforte. La Federal Reserve ieri ha confermato i tassi a zero, quasi, e spiegato ai mercati che userà tutti gli strumenti per affrontare la crisi, una fase che rimanda a quel whatever it takes, faremo di tutto, che nel 2012 permise a Mario Draghi di salvare l'euro. La Banca Centrale Europea invece parlerà oggi. Ieri il Consiglio dei 19 governatori dell'area euro è stato riunito fino a tardi, l'area euro è stato riunito fino a tardi per decidere il da farsi. Due grandi banche, Goldman Sachs e Barclays, stimano un aumento del piano di acquisto titoli fra i 500 e i 750 miliardi di euro, più o meno l'ammontare di titoli aggiuntivi che verrà emesso dalla somma dei paesi dell'area euro di qui alla fine dell'anno. Insomma, se li compra tutti la BCE, ecco perché tengono i parametri, tengono gli spread. e così via. Vado in fondo perché vedo che si parla anche della questione tedesca. Da qui alla fine dell'anno Francoforte ha annunciato più di 1.000 miliardi di massa monetaria aggiuntiva. A Washington sono il doppio. Quando diciamo Francoforte non diciamo la Germania ma diciamo la BCE. Nel frattempo la BCE ha fatto cose impensabili fino a poche settimane fa, a partire dalla decisione di accettare come garanzia per i prestiti alle banche persino i titoli pubblici e privati a livello spazzatura, quello che dicevo. L'arma finale dovrebbe essere il via libera all'acquisto diretto dei titoli più rischiosi anche sul mercato secondario. Per i BTP italiani un passo dalla soglia spazzatura è l'unica strada prima di restare senza compratori. Per la Bundesbank, e qui parliamo della banca centrale tedesca, da sempre contraria a forme di finanziamento monetario all'economia, si è rotto un tabù. Il Covid ha cambiato il mondo, spingendo la BCE sul terreno interventista della cugina americana Federal Reserve. Cugina de che? Vabbè. Nelle stanze delle istituzioni comunitarie si respira l'aria di un grande scambio. Da un lato il massimo possibile attraverso la BCE, dall'altra una maggiore cautela ai tavoli della politica di Bruxelles. Bla 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 bla. Scusate perché poi vanno nelle chiacchiere ma perdono il succo. La Costituzione tedesca pone limiti insuperabili, di qui la scelta della Merkel e del suo governatore Widmann di cedere dove è possibile attraverso l'azione di Francoforte. Il risultato è più efficace, il prezzo politico da pagare più basso, i soldi creati dal nulla si notano meno dei debiti condivisi, alternativa non ce ne sono, e lo dice prima per prima la Banca d'Italia. Prima di tornare a far scendere il debito occorre sostenere a lungo l'economia, quindi c'è un'apertura della Germania al fatto che la BCE stampi moneta per comprare direttamente i titoli di Stato di qualunque nazione che li emetta dell'Unione Europea, perché per loro è incostituzionale invece condividere un debito con il resto dei popoli europei, ma è più facile far accettare che la banca centrale stampi la moneta. Anche qui, insomma, la vedremo, non è abbastanza semplice per la Germania far entrare questo nella testa dei suoi cittadini. Comunque vedremo all'Eurogruppo come evolverà questa situazione. E scusate, ogni tanto mi fermo per un sorso d'acqua, anche perché non è facile esattamente parlare di fila per un'ora e mezza da solo, tante trasmissioni vengono fatte in due o tre persone, io qui la rassegna me la faccio tutta da solo, tutta per me, e ne sono ben contento. Ma veniamo alla vostra e la nostra chat Telegram. Tanto anche sul Sole 24 Ore non si dice niente, non lo leggo. Abitazione, domicilio, dimora, dove andare dal 4 maggio senza prendere la multa, cosa si può fare, la solita, insomma, le solite menate, dalla visita alla fidanzata alla casa al mare, 10 domande e risposte sulla fase 2. Sì, sono interessanti, ma ripeto, tanto finché non inizia questa fase 2 non ne sapremo niente. Poi ieri pure sono uscite delle cose spassose che forse magari mi avete segnalato sulla chat che ora andiamo a leggere. Per esempio su un sottosegretario, un viceministro che ha detto sì, si può andare dagli amici, ma deve essere un amico vero. Un amico vero, non un amico falso. Oddio mio, ragazzi. Ma sì, andiamoci a leggere la nostra chat. Eccoci qua, carissimi, e il primo è stato Monica, che alle 7.33 mi scrive buongiorno, certo dopo qualche settimana di rassegna stampa con te guardare un TG in TV è nauseante pure per me leggere i giornali, ma ormai penso che guardare la televisione sia terribile per chi ha un minimo di coscienza, cara Monica, e ti comprendo. Seregattara mi manda una vignetta di Pubble, nota fumettista che fa anche qualche volta le copertine per il primato nazionale, vignetta un po' spinta dove c'è un banchiere che diciamo guarda in maniera languida un povero imprenditore e gli dice vuole davvero salvare la sua attività, ecco allora si giri, sono pronto a fare il mio atto d'amore, così come chiede il Presidente del Consiglio. Buongiorno, Sergattara Monica mi manda l'articolo della Lega che occupa oltre l'alza del Parlamento, ne abbiamo parlato, Fratelli d'Italia non ci sta, è brutto che ci si sia divisi così su questa vicenda, peccato. Fabius, buongiorno, siamo pronti come sempre ad affrontare notizia corazzata globalista, forza non mollare, un caro augurio di buona giornata, grazie Fabio. Buongiorno Gianluca, Pietro, Fabrizio, tutti quelli che già ho salutato, Massimiliano, Andrea mi scrive, a te il povero piccolo microfono, buongiorno Simone, a te e al povero piccolo microfono, cosa pensi dell'iniziativa della Lega, quanto potrà incidere sulle scelte del governo, mi danno l'impressione che non vogliono far cadere il governo, sì in effetti anche qui si sono poi susseguite notizie di aperture da parte della Lega a un governo di unità nazionale, anche questa litigata con la Meloni mi fa pensare male, io ovviamente spero in nessun governo di unità nazionale, ma che qualcuno saggiamente chieda di tornare al voto se deve cambiare il governo, cioè votare e farlo in tempi rapidi e farlo in massima sicurezza non è assolutamente un'impresa titanica, si può fare tranquillamente, si può fare in tempi brevi, non c'è bisogno di fare una campagna elettorale lunga 6 mesi, siamo già in campagna elettorale perenne, i politici illustrino quali sono le loro idee per il futuro e chiedano il parere agli italiani, ma questo insomma lo sapete benissimo che purtroppo non avverrà, soprattutto se c'è questo atteggiamento da parte dell'opposizione. Vedremo, caro Andrea, dove va a parare questa iniziativa della Lega. Buongiorno Bruno, Michele, elegantemente nude, buongiorno a te, Jarl, Gianluca. La mattina non potrebbe iniziare meglio la giornata senza ascoltare la rassegna stampa e ti ringrazio. Niccolò, Roberto, è sempre un piacere sentirti, grazie Roberto. Nicolas scrive buongiorno, un Nicolas, grazie per il grande lavoro che fate, domani facciamo 2 risate e apriamo il Fatto Quotidiano, già il Fatto Quotidiano non lo leggo mai ragazzi, ma cioè potete chiedermi tutto, ma fino a un certo livello, però domani magari sì, lo apriamo, gli diamo un'occhiata, grazie Nicolas per la segnalazione, Michelangelo buongiorno, nel MES spunta la sorveglianza rafforzata, eccola qua, l'abbiamo letta, sui conti italiani è già chiarissimo dove arriveranno, ma è ovvio che questi continuano a insistere su questo MES e vanno piegati i grillini. Berlusconi già ha detto sì, e quindi sono i grillini che vanno convinti e vedremo, insomma, come dicevo io, insomma, in capo a un paio di settimane potrebbe facilmente arrivare una crisi di governo. Valentina, buongiorno, le limosiniere del Papa che va in aiuto ai trans perché hanno perso la clientela, sarà l'ennesima prova che l'Italia sta andando a... che l'Italia va male. Tino, buondissimo, le viste le ultime iniziative, ma il centrodestra... a me il centrodestra fa pensare a... non posso ripeterlo, scusa l'eufemismo, grazie Tino, lo condivido questo tuo pensiero, il centrodestra per me... non esiste più, ma il fronte sovranista purtroppo vedete che non riesce neanche a mettersi d'accordo. Ivana mi manda un tarocco, l'app ESO, come per dire l'applicazione che ci faranno installare, ci impiccherà. Luisa Marinelli mi segnala, mi manda una slide dell'Ansa su Pescara, leggiamo un'app per salvare la stagione balneare degli abruzzesi che per l'assessore regionale al turismo può iniziare il 1° giugno, la Regione Abruzzo ha predisposto un piano che consentirà ai cittadini di frequentare le spiagge libere nel rispetto del distanziamento sociale. Per andare al mare anche in spiaggia libera ci si dovrà quindi prenotare attraverso una piattaforma digitale gestita dalla Regione in collaborazione con i titolari degli stabilimenti balneari. Vediamo cosa mi dice Luisa. Ciao Simone, buongiorno. Ieri mia mamma che viene in Abruzzo mi ha aggiornata su questa follia, mentre noi in Toscana dal 1° maggio saremo liberi di andare in bici nel nostro comune. Wow, siamo alla follia. Poi questa follia si riverbera sui consigli regionali, sui presidenti di regione, ognuno fa gara a chi spara l'idiozia più grande. Per me bisogna riaprire tutto, altro che prenotare per andare al mare, ma... Buongiorno Maci, 25 aprile, decine di partigiani con donne e bambine si accalcano in alcune strade e piazze, ballando e cantando, tutto regolare, sì, partigiani per modo di dire. 29 aprile, 4 ragazzi depositano un fiore per ricordare il ragazzo assassinato ed ecco i solerti funzionari di questo governo arrivare e multarli. Morale, oggi milioni di italiani reclusi in casa da mesi potranno finalmente uscire tutti liberi e felici indossando semplicemente un fazzoletto rosso al collo. E già, i due pesi e due misure di cui parlavamo, già caro Maci, Marco, buongiorno, se non ho la memoria sul cellulare per installare l'app Immuni mi condanneranno a morte, vi seguo tutte le mattine, magari ci intossichiamo il caffè in compagnia nel leggere i titoli dei quotidiani globalisti, già caro Marco, lì ci intossichiamo, poi effettivamente, e se non avessi la memoria per installare, ma fin qui loro dicono che non è obbligatoria l'applicazione, staremo a vedere. Buongiorno Peppe anche a te. Jarl mi scrivi anche, grazie per questo appuntamento mattutino, se c'è una cosa che Casabonde mi ha insegnato è che gutta cavat lapidem, la goccia scava la roccia, avanti. Grazie Jarl, non molliamo un metro, li facciamo diventare matti, anche loro ci fanno diventare matti, ma noi più di loro. Buongiorno Simone, mi dice Matteo, le affermazioni del viceministro della salute potrebbero rientrare nella filmografia distopica o quantomeno richiamano una nota canzone del cantautore italiano, amico è amico vero, realtà che supera l'immaginazione. Già riportavo questo sottosegretario che ha detto che si può andare a trovare gli amici soltanto però se sono amici veri, hashtag no falsi. Emanuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori, vorrei sapere cosa ne pensi del presidio in Parlamento iniziato dalla Lega e dell'assenza di altri gruppi che in teoria dovrebbero anche loro protestare contro questo governo, pensi possa essere un'azione efficace? A cosa può portare? E poi volevo chiederti, visto che il governo ha approvato l'app, se un provvedimento del genere non dovrebbe passare dal Parlamento, i decreti non hanno validità limitata? Grazie. Sorso d'acqua e poi risposta. Emanuela, ho detto che mi dispiace che questa iniziativa non sia stata concordata. A cosa serve occupare il Parlamento? Serve, la presenza serve, sono stato il primo a reclamarla, sono andato sotto al Parlamento mese fa a chiedere che l'opposizione facesse esattamente questo, ovvero che chiedesse di essere presente 24 ore su 24 nella Camera dei Deputati e nel Senato, e quindi ben venga l'iniziativa. Il problema è non essere concordata, primo. Il problema poi è quale base, piattaforma rivendicativa. Siamo qui e vi ascolteremo all'infinito, pretendiamo che veniamo a discutere in Parlamento, ma se anche qualora veniste a discutere in Parlamento, comunque questi erano la maggioranza e questa maggioranza per me è totalmente delegittimata, così come la Camera, cioè così come questa legislatura, e se l'opposizione fosse forte e ferma e radicata nella sua convinzione potrebbe chiedere fortemente a Mattarella la fine della legislatura e di tornare al voto e che la parola torni al popolo, perché qui si stanno prendendo delle decisioni gravissime tutte sopra la testa del popolo italiano. Buongiorno Francesca, intanto i tedeschi per le vacanze avranno un corridoio verso la Croazia e nelle nostre spiagge si parla di sterilizzazione ad ozono e turni di 4 ore, e con chi, se c'è il divieto tra regioni, e appunto cara Francesca, anche tu denoti la follia delle iniziative messe in campo per affrontare la stagione turistica che ormai è bella che è andata, e se piuttosto forse che preoccuparci, giustamente sarebbe molto bello se venissero anche dei turisti stranieri quest'estate, ma dubito fortemente che questo accadrà, bisognerebbe occuparsi di infilare i soldi in tasca agli italiani per spenderli quest'estate. Arianna mi segnala, buongiorno a te, il test privatamente costa 45 euro, e meno male, e dopo pochi giorni danno la risposta, ma rimane che dovrebbe essere lo Stato a farsene carico. E certo cara Arianna, e pochi giorni, poi dipende, io ho contatti di persone che l'hanno fatto e che aspettano ormai da 2 settimane, però tant'è, bisognerebbe fare questo a tappeto. Poi mi manda un link, manifestazione da condividere, non lo so, poi me lo guardo, cara Arianna, su queste idee di manifestazioni che si sentono in giro, ce ne sono tante. Tanti di questi gruppi sono semplicemente, diciamo così, gente arrabbiata che senza nessuna organizzazione o senza nessuna capacità prova a mettere insieme delle persone per fare delle manifestazioni. Mi concentrerei sui gruppi che sembrano un po' più organizzati. Ho sentito dire che ce n'è uno che sta organizzando le manifestazioni territorialmente e non subito una a Roma, che è molto difficile da mettere in piedi. Si possono organizzare delle piccole manifestazioni nelle nostre città, sull'esempio di quello che abbiamo visto già accadere in alcune piccole città in cui la gente va in piazza distanziata, nelle distanze di sicurezza e con le mascherine, e fa la manifestazione, legge magari qualche programma, forse qualcuno si becca pure la multa, ma intanto dà una risposta iniziale, un momento in cui ci si può conoscere e organizzarsi poi per fare una manifestazione a Roma. Ho letto che c'è un gruppo che organizza tutti i sabati, magari poi approfondiremo anche su questo, piuttosto che i vari palazzi, Pappalardo e altri, cioè per carità, Pappalardi, Forconi, lo hanno già fatto, non lo sanno fare. Io mi ricordo i Forconi, quando siamo andati in piazza anni fa, che sono arrivati lì, hanno portato 30.000 persone a Piazza del Popolo, e poi che volete? Volevo che i politici se ne vanno, e quindi... e poi la manifestazione si è sciolta e è finito tutto lì. Ecco, serve qualcosa di più. Emanuela mi scrive: ultima ora, domani sera, Canale 5 manda in onda Contagion, che hai citato in occasione della conferenza streaming organizzata qualche sera fa. E già, i film, tanti film forse ci avevano visto prima, oppure semplicemente erano stati messi in piedi per educarci, o ci volevano mandare dei segnali, o erano semplicemente dei film distopici. Fatto sta che comunque in qualche maniera ci deviano anche, ricordate il film Contagion, io non ve lo voglio spoilerare, no, ma alla fine lì il paziente zero lo trovano, qui la ricerca spasmodica del paziente zero non è servita a niente, perché a quanto pare il virus era già ovunque e dappertutto, trovare il paziente zero non era esattamente la via da seguire, piuttosto magari come ha fatto il Veneto, a un certo punto Zai ha detto basta cercare paziente zero o da dove arriva non arriva, adesso facciamo i tamponi a tutti a tappeto, e il Veneto comunque sia l'ha affrontata in maniera sicuramente migliore anche rispetto ad altri. Eccoci qua di ritorno, cari amici. Gianluca mi manda il link a un articolo che penso parli sostanzialmente di quello che abbiamo provato a leggere anche da qualche altra parte, un articolo molto fumoso, vediamo se il tuo è migliore, viene da già il titolo del già il titolo del sito è complicato, Economopoli, vediamo un po', BCE manovra la giapponese per salvare la moneta unica. Come ha sottolineato Mario Draghi nella sua lettera al Financial Times di qualche settimana fa, lo stato di pandemia che stiamo affrontando è paragonabile a una guerra. Come in ogni guerra ci sarà bisogno di un forte aumento delle spese governative ed un'espansione senza precedenti dei bilanci delle banche centrali per garantire i redditi che si stanno perdendo, per dirigere le risorse nei settori che ne hanno più bisogno e per stabilizzare i mercati finanziari. Le banche centrali di tutto il mondo stanno cercando di coordinare gli sforzi con i governi per garantire una risposta decisa e veloce. La zona euro si trova nuovamente al centro del ciclone, sia per la forza con cui il virus ha colpito l'economia della moneta unica, sia per la mancanza di coordinazione tra i vari governi e la Banca Centrale Europea. In questo articolo suggeriamo che la BCE lanci un programma di controllo della curva dei rendimenti per tutti i paesi della zona euro, così da poter avere maggiore capacità di stabilizzare i mercati finanziari e garantire la trasmissione della politica monetaria mentre i governi cercano di rispondere alla crisi aumentando le proprie spese. Il controllo della curva dei rendimenti è una politica monetaria non convenzionale che potrebbe dimostrarsi molto utile nell'attuale contesto, quindi me lo leggerò. Impossibile parlarne adesso, l'articolo è molto lungo, vedo, e ben strutturato, sono le 9:20, non posso in questo momento approfondire fino a questo punto. Ti ringrazio comunque, caro Gianluca, me lo studio, magari facciamo un approfondimento domani e vediamo. Insomma, a me mi sembra chiaro che qui poi alla fine le decisioni da prendere sono poche, o non si fa niente e la gente, tutti quanti falliscono e moriamo di fame, prendiamo i forconi e tiriamo fuori i politici dal palazzo come le lumache dal guscio, che è un'opzione, e finisce tutto il sistema, è così, oppure proveranno a reagire ovviamente per tenere in piedi la situazione, in qualche modo anche stampando la moneta, anche i tedeschi e i nord europei piegheranno la testa e preferiranno questo piuttosto che a veder finire la moneta unica. Non lo so, ci sono diverse opzioni sul campo. Io tifo sempre per le opzioni che ci riportano la libertà. La libertà, qual è la libertà? La libertà è quella di stampare la nostra moneta, di decidere da soli le nostre politiche economiche e di non stare a sentire nessuno, di non farci imporre i parametri, di non farci imporre l'austerità, ma di farci, ma di gestirci l'economia da soli in maniera saggia, ponderata e nell'esclusivo interesse della nostra nazione e del nostro popolo, che poi il fine ultimo dell'economia di una nazione dovrebbe essere quella di renderla prospera, florida, sicura, grande, un posto in cui tutti trovano il loro spazio, in cui tutti riescono a costruire il proprio futuro, dove chi è più bravo ha di più, chi ha delle capacità particolari ottiene meglio, chi ha delle capacità e comunque sia vuole metterle in gioco ottiene comunque la possibilità, che ripetiamo sempre, di comprarsi una casa di proprietà, mettere su famiglia, fare un paio di bambini e vivere una vita degna e piena. Questo si può avere per tutti in una nazione laddove controlli la tua economia e laddove controlli la tua moneta. Buongiorno a chi si è unito verso questa fase finale, Fabrizio che mi dice la misura è colma, qualcuno mi ricorda che oggi è il compleanno di Cristiano e gli facciamo tanti auguri. Qualcuno scrive frasi tratte dalla Bibbia che non leggerò in diretta. Yuri mi scrive: visto che io e i miei amici e camerati di Casapound siamo amici veri, possiamo vederci tutti a Roma. E ragione, questo diremo nelle autocertificazioni. Dove state andando con queste bandiere, con queste cose che avete, con questi megafoni, con questi striscioni? Ma siamo tutti amici veri, stiamo andando a Roma a trovare altri amici veri che si trovano all'interno di un palazzo che si trova in centro a Roma. Siamo tutti grandi amici. Riccardo mi scrive: ciao Simone, cosa ne pensi riguardo la Lombardia? Secondo te è giusto colpevolizzarla per la gestione del Covid? Ti rispondo subito, prima di finire il messaggio, assolutamente no. Per me no, perché se si è tagliata la sanità, come si può affrontare l'emergenza in modo efficiente? Quel pagliaccio di Conte è stato capace di incolpare l'ospedale di Codogno di non aver seguito le procedure standard, assurdo. Ovvio che le privatizzazioni della sanità sono state fatte a livello nazionale e sono state fatte anche a livello regionale, l'impreparazione dei sistemi sanitari è stata globale, ovviamente i focolai più spinti sono stati in Lombardia e se ce ne fossero stati in regioni del centro o del sud sarebbero stati durissimi da affrontare alla stessa maniera, in alcuni casi forse molto, molto più difficili. Non dico un'eresia se racconto che la sanità al sud funziona peggio e purtroppo spesso si va al nord a farsi curare e questo vuol dire che secondo me invece la sanità dovrebbe essere più centralizzata o quantomeno avere una direzione diversa, ma il problema dei problemi è sempre quello: quanti soldi ci mettiamo, a chi facciamo gestire questi soldi. Alcune regioni sono virtuose, altre meno, e ovviamente non si può incolpare la Lombardia per quello che gli è accaduto. Certo, rivedere un po' il rapporto fra sanità pubblica e sanità privata sarebbe importante e ripeto, la capacità però anche di prevedere determinate cose, ora lo sappiamo, ci siamo arrivati, andava fatto già quando girava la MERS, la SARS, la diaria, andava fatto negli anni precedenti, ma tenere reparti di terapia intensiva d'emergenza pronti ad essere aperti quando necessario è cosa buona e giusta, costa, sì, costa, sti soldi però spendiamoli, perché la logica poi alla fine è sempre quella, purtroppo. Sam, buongiorno, perché nessuno parla di Mattarella? E tu lo apostrofi male e io non lo posso ripetere perché è vilipendio. Ne parliamo e come di Mattarella, l'ho detto prima, è quello che muove i fili di Conte, è quello che lo ha messo lì, è quello che oggi si affretta a giustificarlo dicendo che Mattarella ha agito nel pieno della Costituzione, ve lo dico io che sono il Presidente della Repubblica, ve lo dice il Quirinale, ma se tutto ciò che è stato fatto è costituzionale o meno, dubito fortemente che possa deciderlo anche il Quirinale. Ci sono altri organi che decidono questo, magari adesso mi vado a cercare qualcosa visto che mancano ancora 5 minuti sulla vicenda costituzionalità dei DPCM di Conte. Eccolo qua, Marini, DPCM senza termine incostituzionale, lo tiro fuori dall'ADN Cronos, leggiamolo, la compressione di un diritto di libertà va circoscritta nel tempo. Pertanto, guardando oltre la tempesta, il DPCM decreto, anche qualora si ritenesse che è sufficiente il fondamento del decreto legge per adottare il DPCM, comunque il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto fissare, come tutte le ordinanze urgenti e in considerazione del rischio e della grave limitazione della libertà, termini finali differenziati nelle singole misure di sospensione dei diritti di libertà. Invece non lo ha fatto. A parlare con l'ADN Cronos è Annibale Marini, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, che rimarca: E quindi questo è un profilo di difetto autonomo del DPCM Conte, c'è un vizio nel fondamento costituzionale del decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri ed anche una irregolarità di contenuto. Non è sufficiente dunque neanche che lo stato di emergenza sia stato deliberato con un primo decreto legge il 31 gennaio che ha fissato il termine al 30 luglio, no, anche se questi DPCM su cui c'è più di un dubbio di legittimità trovassero fondamento nel decreto legge che ha deliberato l'emergenza, la fissazione del termine non andava definita rispetto al suo complesso ma alle singole limitazioni. Invece rileva, sul DPCM non sono stati indicati i limiti temporali differenziati per le singole misure ed un solo termine da decreto al 30 luglio non è adeguato, non è proporzionato rispetto al complesso e alla gravità delle disposizioni. Dunque, guardando al di là della bufera e degli attacchi trasversali alla costituzionalità, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incostituzionale? Risposta secca di Marini: sì, volendo salvarne la legittimità, è incostituzionale lì dove non prevede un termine. Contiene dunque un vizio sanabile perché basta stabilire la scadenza, cosa che non è stata fatta. Ciò non toglie però dal mio punto di vista che il DPCM non può incidere sui diritti di libertà. Ne è stato fatto un uso quantomeno di dubbia costituzionalità, fuori sistema, il che ha alterato completamente l'assetto di tutti gli organi istituzionali. Peraltro, prosegue, anche la Cartabia, nella sua relazione, ha parlato di collaborazione istituzionale e il DPCM è un atto che la stravolge perché finisce per esautorare tutti gli organi che andrebbero coinvolti nella disciplina di emergenza. Insomma, grosse, forte, polemiche, dubbi e perplessità anche dal Presidente Emerito, addirittura della Corte Costituzionale, che è quella che poi decide, non neanche il Presidente della Repubblica, e deciderà su tutto ciò che è stato fatto e su quanto sia stato costituzionale o no, su quanto è costituzionale fermare una persona in mezzo alla strada e fargli una multa perché sta andando magari a trovare semplicemente un parente. Dal 4 maggio ce lo faranno fare. Fin qui era vietato, insomma, queste multe secondo me sono tutte assolutamente contestabili e sono tutte da annullare e si farà, vedrete poi alla fine, sicuramente un grandissimo, sicuramente sarà una delle cose che si chiederà, una grandissima sanatoria di tutte queste multe fatte in questi mesi. Dal canto nostro, presto o tardi faremo anche un'azione legale per... in qualche maniera fare una class action e riunire tutti quelli che hanno preso le multe e chiederne l'annullamento e l'invalidità di queste multe. Ora siamo arrivati alle 9.30, per oggi la trasmissione è finita. Intanto sotto sentite cosa è partita, parte in automatico da Spotify, ve la lascio un secondo. Thank you. È partita in automatico e tanti di voi l'avranno riconosciuta. Chi l'ha riconosciuta più o meno avrà la mia età e avrà avuto modo di pensare e riflettere un pochettino sulla propria infanzia. È Twin Peaks, per chi non l'avesse visto e magari volesse, se lo vada a vedere, si trova un po' dappertutto. Cose molto 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 interessanti, ma tant'è, la trasmissione è finita, sono le 9.31, noi ci rivediamo domani, ovviamente rimanete sintonizzati, le tante trasmissioni di Radio Bandiera Nera sono qui, domani alla solita ora dalle 8 alle 9.31 invece ci ritroveremo con la rassegna stampa, seguite i canali Telegram, stanno succedendo cose molto molto interessanti, un saluto a tutti quanti voi.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.